Ieri finalmente è arrivata la notizia di un accordo per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza fra Israele e Hamas dopo quasi un anno e mezzo di guerra, mesi di negoziati e giorni di estenuanti trattative che hanno preceduto questo accordo, giorni in cui a un certo punto sembrava anche che tutto potesse saltare. Nei prossimi giorni invece leggeremo e vedremo finalmente persone che tornano a casa, nel caso delle decine di ostaggi israeliani ancora in mano a Hamas, oltre a centinaia di migliaia di palestinesi che proveranno a tornare nel luogo dove abitavano, anche se una casa non ce l'hanno più, ma almeno potranno viverci senza timore che gli cada una bomba in testa da un momento all'altro. Queste persone però, di nuovo centinaia di migliaia, non potranno vivere per sempre dentro tende, scuole o a casa di amici o parenti. Il tema più grosso dei prossimi mesi e credo anche dei prossimi anni nella striscia di Gaza riguarda la ricostruzione di un posto che è stato quasi del tutto ridotto in macerie dai bombardamenti israeliani. Come sapete, l'Unione Europea non ha avuto nessun ruolo nei negoziati per il cessate il fuoco, ma potrebbe avercelo da qui in seguito, appunto negli sforzi di ricostruzione. Perché? Per due ragioni su tutte. La prima è che già oggi l'Unione Europea è l'organizzazione internazionale che più di ogni altra finanzia le entità palestinesi, parliamo di circa 1,2 miliardi di euro di aiuti fra 2021 e 2024, a cui si è aggiunto giovedì un ulteriore stanziamento di emergenza da 120 milioni di euro per cibo e materiale sanitario da consegnare a breve. La seconda ragione la conosciamo bene anche noi, che siamo abituati a parlare di PNRR. L'Unione Europea ha ormai meccanismi molto consolidati per stanziare aiuti sia per i paesi al suo interno sia per paesi terzi. Il processo decisionale è già stato collaudato anche in situazioni di emergenza, pensate alle decine di miliardi di euro forniti all'Ucraina negli ultimi tre anni. Ma intanto partiamo dalle basi. Qual è la situazione attuale nella striscia di Gaza? Cosa si troverà davanti? Chi dovrà pianificare e ricostruire concretamente quanto distrutto dagli israeliani in questo anno e mezzo? Mi appoggio a un articolo molto completo uscito tre mesi fa per Bloomberg proprio sul tema dei danni provocati dai bombardamenti israeliani. Tenete conto che nel frattempo la situazione è ulteriormente peggiorata. Giovedì, in quella che è stata forse l'ultima giornata di bombardamenti sulla striscia di Gaza, sono stati uccisi almeno 80 palestinesi e le bombe che li hanno ammazzati hanno sicuramente creato ulteriori danni. Ma leggo dal pezzo di Bloomberg, si stima che più del 70% delle abitazioni di Gaza, già danneggiate da precedenti conflitti, abbia subito dei danni, così come scuole, ospedali e uffici. La maggior parte dei 2,2 milioni di abitanti è sfollata e stipata in una minuscola fetta di terra lungo la costa del Mediterraneo. Secondo l'ONU, finora gli attacchi aerei israeliani hanno lasciato più di 42 milioni di tonnellate di detriti nella striscia. È una quantità di macerie sufficiente a riempire una fila di autocarri da New York a Singapore. Soltanto per rimuoverle potrebbero volerci anni, con un costo complessivo fino a 700 milioni di dollari. Gli sforzi saranno ulteriormente complicati da bombe inesplose, sostanze tossiche pericolose e resti umani sotto le macerie. Sempre a proposito di macerie, aggiunge Bloomberg, i detriti, le macerie, i resti degli edifici bombardati sono un ambiente ideale per le mosche della sabbia, che possono diffondere la leishmaniosi, una malattia parassitaria della pelle che può essere mortale se non viene trattata. Scorpioni e vipere inoltre si annidano nelle fessure rocciose. Poi c'è l'amianto, ampiamente utilizzato come materiale isolante nella striscia, secondo un'agenzia dell'ONU circa 2,3 milioni di tonnellate di detriti contengono questo materiale, cioè l'amianto. Riprendo la parola, quando si parla della ricostruzione della striscia poi si citano soprattutto le case, perché ovviamente l'esigenza più pressante oggi è quella di ridare un tetto alle persone, ma le bombe israeliane non sono soltanto cadute sui condomini. Leggo sempre da Bloomberg, nel governatorato di Bani Suheila, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia, un tempo si produceva la maggior parte degli agrumi di Gaza, fra cui arance e pompelmi. I suoi frutteti e campi ora sono in rovina. Più in generale, almeno la metà dei terreni agricoli della striscia è stata distrutta, portando a un collasso del settore che richiederà anni per essere superato, secondo un'organizzazione benefica locale, partner dell'ONG Oxfam. Ecco, quanto costerà tutto questo? Secondo Daniel Hegel, economista del think tank californiano RAND, la ricostruzione di Gaza, scrive Bloomberg, potrebbe costare almeno 80 miliardi di dollari senza tener conto di spese nascoste come l'impatto a lungo termine di un mercato del lavoro devastato da morti, feriti e ricordi traumatici. Si può ricostruire un edificio, ma come si fa a ricostruire la vita di un milione di bambini? Si è chiesto Hegel. E poi c'è una domanda che mi faccio io, ma credo che si stiano facendo un po' tutti in questi giorni: chi paga? E a seguire in questa speciale classifica, chi gestirà i soldi? Giovedì il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa è stato a Bruxelles per incontrare il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente del Parlamento Roberta Metsola. Non sono emerse molte informazioni su questo incontro, ma verosimilmente Mustafa ha perorato la sua posizione, e cioè che l'autorità palestinese, che è l'entità semigovernativa che gestisce alcuni territori in Cisgiordania ed è controllata da Fatah, che è il principale partito laico palestinese, dovrebbe essere l'unica entità palestinese a governare la striscia. È un discorso che ovviamente taglia fuori Hamas. Costa e Metsola nelle loro dichiarazioni non hanno commentato questa possibilità, ma invece hanno citato la necessità di partire subito con la ricostruzione. Ovviamente l'Unione Europea non ricostruirà da sola la striscia di Gaza, ci sono molti altri attori coinvolti: gli Stati Uniti, il Qatar, che ha avuto un ruolo importante nella mediazione per il cessate il fuoco, ci sono anche gli altri stati del Golfo che già hanno una presenza importantissima in Cisgiordania. Rispetto però ai negoziati per il cessate il fuoco, in cui l'Unione Europea è stata totalmente assente, per quanto riguarda la ricostruzione abbiamo un posto al tavolo anche noi, e quindi vediamo di usarlo bene. Questo è Morning Weekend, cominciamo! È sabato 18 gennaio, buongiorno dalla redazione del Post, io sono Luca Misculin e ripartiamo con una notizia diversa dal solito, per una volta. Il governo francese non è caduto in seguito a un voto in Parlamento. First reaction shock, direbbe qualcuno. Cos'è successo? Giovedì pomeriggio il primo ministro centrista François Bayrou è sopravvissuto alla sua prima mozione di sfiducia, leggo su Le Monde. La mozione era stata presentata dall'ala sinistra del Nuovo Fronte Popolare, cioè la coalizione che va dal centrosinistra ai comunisti, ma questa mozione non è stata votata dai socialisti, che fanno parte del Nuovo Fronte Popolare, ma nelle ultime due settimane stanno trattando con Bayrou per un eventuale sostegno al suo governo. La mozione non è stata votata nemmeno dall'Assemblea Nazionale, il principale partito di estrema destra, nell'ambito del suo tentativo ormai molto esplicito di vendersi come un partito responsabile e istituzionale, e quindi alla fine i voti a favore della mozione di sfiducia sono stati soltanto 131 contro i 288 necessari per far cadere Bayrou, che grazie a questo voto ha ottenuto qualche altra settimana per negoziare un sostegno al suo governo. È una vittoria piuttosto piccola, finora vedremo se sarà il primo mattoncino che permetterà alla Francia di ottenere un governo stabile. Ma a proposito di governi, stanno proseguendo le trattative in Austria fra l'FPÖ, cioè il principale partito di estrema destra che ha vinto le elezioni parlamentari di settembre, da allora nessuno è riuscito a formare un governo in Austria, e l'ÖVP, lo storico partito del centrodestra austriaco. Le trattative per formare un governo sembra stiano andando piuttosto lisce, dovrebbe essere questione di giorni. La carica di cancelliere dovrebbe andare al leader dell'FPÖ, lui si chiama Herbert Kickl. Lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi sul Post, vi consiglio di andare a recuperare quell'articolo se volete conoscere meglio il prossimo probabile cancelliere austriaco. Intanto sui giornali in Austria stanno trapelando ormai da giorni i principali punti dell'accordo fra FPÖ e ÖVP, e quasi ogni notizia suscita un certo clamore, soprattutto nell'elettorato progressista, che peraltro sta continuando a scendere in piazza per manifestare contro un governo che ritiene troppo sbilanciato verso destra. Io devo confessarvi che trovo sempre un po' strane queste manifestazioni, ne abbiamo viste parecchie ultimamente anche in Francia. C'è stato un voto regolare, non ci sono stati brogli o irregolarità, hanno vinto gli altri. Se la guardate dalla prospettiva dei partiti di sinistra, io onestamente lo trovo un po' un segnale di debolezza manifestare per strada, perché alla fine è molto più facile chiamare a raccolta i tuoi piuttosto che sottrarre voti agli avversari a un'elezione. Comunque, su Der Standard, che è il principale quotidiano austriaco, leggo che FPÖ e ÖVP hanno trovato un accordo preliminare per evitare una procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Anche i conti austriaci non sono messi benissimo. Secondo i calcoli del Ministero delle Finanze, soltanto nel 2025 l'Austria dovrà risparmiare 6 miliardi e 400 milioni di euro per rientrare nei parametri europei. E l'FPO e la UVP hanno trovato un po' il modo per risparmiare questi soldi, e sono tutte misure che ci raccontano di uno spostamento molto a destra di questo governo. Verranno abolite le agevolazioni, per esempio, per costruire pannelli fotovoltaici, che permetteranno di far risparmiare allo Stato 175 milioni di euro. Lego Sudder Standard. Sarà abolito il clima bonus, cioè un sussidio una tantum che derivava da una tassa sull'anidride carbonica imposta alle aziende. Saranno cancellati gli incentivi per cambiare le caldaie, verranno ridotti gli investimenti nella ÖBB, cioè le ferrovie nazionali austriache, ci saranno meno opportunità per chi non ha lavoro e si trova in condizione di semi-indigenza. Leggo sempre su Der Standard, verrà abolito anche un sistema di aspettativa dal lavoro che in Austria oggi è garantito a chi intende continuare a studiare mentre sta lavorando, e insomma mi sembrano tutte misure classiche di un governo di destra, insomma non potevamo aspettarci niente di diverso. Giovedì è morto il regista statunitense David Lynch, uno dei più peculiari e amati di tutta la storia del cinema. Aveva 78 anni, era malato da tempo. Lynch peraltro non produceva più film ormai da una ventina d'anni, ma era rimasto e credo rimarrà nella strettissima cerchia di quei registi estremamente apprezzati sia dai critici sia dal pubblico per la sua produzione ed estetica surreale, onirica, linciana appunto. Lynch fra l'altro è stato il primo grande regista a consacrarsi con una serie TV, Twin Peaks. Se avete frequentato i social immagino che vi siano passati davanti diversi riferimenti a Twin Peaks, le cui prime due memorabili stagioni andarono in onda negli Stati Uniti fra il 1990 e il 1991 e nel resto del mondo negli anni appena successivi. Ecco, se gli statunitensi, che pure erano abituati a una TV di livello alto, furono entusiasti di Twin Peaks perché non avevano mai visto niente di simile, pensate a cosa fu Twin Peaks per tutti gli altri. E quindi una serie che mischiava giallo, horror, soap opera, scene da Oscar e gag anche un po' scemotte, comprensibili da tutti, colpi di scena di cui discutere ogni due settimane, musiche pazzesche, un'estetica da cittadina di provincia, questa Twin Peaks appunto, una cittadina dello stato di Washington sconvolta da una serie di omicidi che da allora è diventata un riferimento per tutti. In Italia, lo avrete letto, Twin Peaks è stata trasmessa quasi in contemporanea agli Stati Uniti ed era la prima volta che succedeva per una serie TV, e se ne parlava in ufficio, a scuola, a cena, e in realtà sembra sia successa più o meno la stessa cosa in tutta Europa. C'è un aneddoto reso famosissimo che riguarda Paul McCartney, che all'inizio degli anni 90 fu invitato a Londra per il compleanno della regina Elisabetta II. A un certo punto della serata McCartney si offrì di suonare qualcosa per la regina e lei gli rispose: «Mi spiace, non posso rimanere perché sono le 8:05 e fra poco inizia Twin Peaks». Ma basta spulciare un po' i forum di appassionati di cinema e serie TV per capire quale fu la portata del successo di Twin Peaks anche in paesi più periferici da un punto di vista della produzione e della ricezione culturale rispetto al Regno Unito. In Bulgaria andò in onda fra gennaio e febbraio del 1993, scrive un appassionato, e lo ricordo benissimo. Io e i miei amici avevamo 10-11 anni e ne discutevamo a scuola perché era una serie strana e spaventosa allo stesso tempo. Ci trovavamo tutti davanti alla TV alla stessa ora ed era tutto estremamente affascinante. In Lituania andò in onda nel 1992, scrive ancora un altro utente. Avevo 7 anni e guardavo la sigla nascosto sotto le coperte da quanto mi faceva paura. E ancora, ero un bambino e vivevo in un piccolo paese accanto a una base militare a Kiziltash, nelle montagne nel sud della Crimea, in Ucraina. Lì vedevamo soltanto 2 canali TV grazie a un'antenna costruita sulla vetta di una montagna sopra il paese, e la TV funzionava soltanto quando captavamo il segnale da un satellite. Uno dei 2 canali mandò in onda Twin Peaks e mia madre mi fece capire quanto la messa in onda di quella serie avesse avuto un impatto mondiale. E chissà quante altre serie TV possono dire di aver ottenuto reazioni del genere. Sembra il giorno della marmotta, potremmo essere nel 2025, ma anche nel 2009, nel 2001, nel 1983, siamo in Italia e si riparla nuovamente dell'opportunità di insegnare il latino a scuola. Il dibattito è ripartito per via di un'intervista data dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara mercoledì al Giornale. Intervista, a dire la verità, piuttosto confusa, con alcuni momenti di comicità involontaria, per esempio quando Valditara spiega che vuole dare maggiore risalto allo studio della storia e dice La storia diventa la scienza degli uomini nel tempo. Provate a ripetere nella testa questa frase. La storia diventa la scienza degli uomini nel tempo. Cosa vuol dire? È assolutamente niente. Siamo di fronte al nulla pneumatico. Comunque, nell'intervista, oltre a questi distillati, Valditara ci ha anche dato delle notizie, perché fra l'altro ha detto che vuole reintrodurre il latino alle scuole medie. Per la precisione vorrebbe renderlo facoltativo dalla scuola media. Ora, non abbiamo tempo di aprire un dibattito sul senso e sui presunti vantaggi di insegnare latino alle medie. Mi limito ad avanzare qualche perplessità se ai ragazzini di 11-12 anni verrà semplicemente anticipato il modo in cui il latino viene insegnato nei primi due anni di liceo classico, cioè quasi esclusivamente con nozioni di grammatica prescrittiva da imparare a memoria. Ma ad ogni modo, non siete qui per sentire quello che ne penso io, ma per avere qualche strumento in più per capire ciò che succede intorno a noi. E quindi proviamo ad alzare lo sguardo. Come funziona in Europa? A chi viene insegnato e a chi no il latino? Ce lo racconta un rapporto del 2023 dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Istruzione e la Cultura, l'EACEA, che dipende direttamente dalla Commissione Europea. Il rapporto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole europee e contiene tutta una parte sulle cosiddette lingue classiche, cioè sul latino e sul greco antico. In sintesi, scrive il rapporto, possiamo dire che nei paesi dell'Unione Europea l'insegnamento del greco classico e o del latino avviene principalmente nell'istruzione secondaria superiore. Quindi in quelle che per noi sono le scuole superiori, molto raramente queste lingue sono materie obbligatorie. Il greco classico, per esempio, è obbligatorio per tutti gli studenti soltanto in Grecia e a Cipro, nell'istruzione secondaria inferiore, quindi alle medie, e superiore generale, quindi nei licei. E invece il latino, spiega il rapporto, che viene insegnato più spesso alle superiori che alle medie, e invece in Europa, ma fuori dall'Unione Europea, è obbligatorio in Bosnia e Erzegovina, Montenegro e Serbia, sempre alle superiori. Il latino è obbligatorio nelle scuole di una certa categoria, quelle che si concentrano sugli studi umanistici. In Germania, per esempio, sia il latino sia il greco classico, sia il greco antico, sono obbligatori per gli studenti che desiderano conseguire la qualifica di Allgemeine Hochschulreife del Gymnasium, cioè quella che per noi è la maturità classica. Anche in Liechtenstein, nei primi anni degli studi del Gymnasium, tutti gli studenti devono studiare latino. In generale possiamo dire che le lingue classiche sono obbligatorie per alcuni studenti delle superiori in quasi la metà dei paesi europei. E però stringiamo il campo, ci sono paesi in cui si studia il latino alle medie? Risposta del rapporto, soltanto la Romania, che è l'unico paese in cui gli studenti delle medie devono studiare il latino, che è incluso nella materia del settimo anno, cultura latina e romanica. Già il fatto che esista un settimo anno vi fa capire che il sistema scolastico romeno è comunque un po' diverso dal nostro. È obbligatorio per alcuni percorsi scolastici, sempre alle medie, nelle Fiandre, in Germania, in Ungheria, nei Paesi Bassi, in Svizzera e nel Liechtenstein, mentre a scelta in Francia, Austria e Lussemburgo. Insomma, tirando le fila possiamo dire che l'insegnamento del latino alle medie, che comunque è una categoria che possiamo associare a scuole diverse in ciascun paese, esiste, anche se in una minoranza di paesi europei, non saremmo insomma gli unici in cui si insegna latino alle medie. Per ora chiudiamola qui, nelle prossime puntate proviamo a tornarci magari anche con qualche approfondimento e riflessione su come viene insegnato il latino a scuola in uno dei vari paesi che abbiamo citato, se ci sono analisi, riflessioni, feedback. Se avete qualcosa da segnalare o raccontare per esperienza personale, vi ricordo che potete scrivermi su questo e su ogni argomento che ritenete opportuno a morning@ilpost.it. Il ronzio delle macchine da cucire è una costante in alcune zone di Guangzhou, un fiorente porto sul fiume delle Perle nel sud della Cina. Dalla mattina fino a tarda notte risuona attraverso le finestre aperte delle fabbriche dove vengono rifinite le magliette, i pantaloncini, le camicette, i pantaloni e i costumi da bagno che verranno spediti per riempire i guardaroba in oltre 150 paesi. Questo è il suono di Panyu, un quartiere di Guangzhou conosciuto come il villaggio di Shein, un labirinto di fabbriche che alimentano il più grande rivenditore di fast fashion nel mondo. Se in un mese ci sono 31 giorni, io lavorerò 31 giorni, ha raccontato un dipendente di una di queste fabbriche a BBC. La maggior parte di loro dice di avere un solo giorno libero al mese. Inizia così un articolo pubblicato in settimana dalla giornalista Laura Beaker su BBC News, che racconta le condizioni nelle fabbriche di uno dei più popolari rivenditori di vestiti al mondo, ma anche in Europa. Parliamo ovviamente dell'azienda cinese Shein, che nella sua sede europea di Dublino nel 2023 ha registrato un fatturato di 7,6 miliardi di euro. Shein, per chi non la conoscesse, ed è una condizione in cui potreste trovarvi se non avete figli, nipoti o figli di amici adolescenti, è popolarissima soprattutto per i prezzi molto bassi e apparentemente imbattibili a cui rivende i propri capi d'abbigliamento, e sappiamo esattamente come fa Shein, che si pronuncia così perché nonostante l'azienda sia cinese il suo nome è una crasi di due parole inglesi che vogliono dire lei dentro. Dicevo, sappiamo esattamente come fa Shein a permettersi di mantenere questi prezzi, usa materiali piuttosto scadenti per i suoi vestiti e soprattutto sfrutta i suoi operai e le sue operaie con turni di lavoro massacranti e condizioni al limite del disumano. È un modello di business da parte delle aziende cinesi che purtroppo conosciamo molto bene. È noto come lavora Shein, ma a volte magari scegliamo di dimenticarcelo, oppure per assolverci ci diciamo che, vabbè, nel settore del fast fashion lo fanno un po' tutti, di appoggiarsi a queste fabbriche e stabilimenti in cui le condizioni sono al limite, oppure che se commercia in Europa Shein sarà stata per forza obbligata a sottostare a qualche norma di sicurezza, a migliorare le condizioni dei suoi operai e operaie. Ecco, tenete lì queste opinioni, vi leggo un pezzetto dell'inchiesta di Beaker realizzata visitando 10 stabilimenti di Shein in Cina, parlando con 4 manager e oltre una ventina di dipendenti. Shein, scrive Beaker, l'anno scorso è stata valutata circa 64 miliardi di euro e al momento sta ipotizzando di quotarsi alla borsa di Londra. La sua ascesa vertiginosa nell'arco di appena 4 anni è stata tuttavia funestata da polemiche sul trattamento dei lavoratori e da accuse di lavoro forzato. L'anno scorso Shein ha ammesso di aver trovato dei bambini che lavoravano nelle sue fabbriche in Cina. Il successo di Shein risiede nei prezzi: abiti da 11 euro, maglioni da 7, in generale pochi prodotti sopra i 10 euro. Questi prezzi sono resi possibili da luoghi come il villaggio Shein a Guangzhou, che ospita circa 5.000 stabilimenti, la maggior parte dei quali sono fornitori appunto di Shein. Qui nel cosiddetto villaggio Shein molti edifici sono stati svuotati per far posto a macchine da cucire, rotoli di stoffa e borse piene di ritagli di pezze. Le porte dei loro scantinati sono sempre aperte per un ciclo apparentemente infinito di consegne e ritiri. Col passare dei giorni gli scaffali si riempiono di sacchetti di plastica trasparente destinati ai vari magazzini di stoccaggio ed etichettati con un nome di 5 lettere ormai caratteristico, Shein appunto. Ma anche dopo le 10 di sera le macchine da cucire e le persone piegate su di esse non si fermano. Dalla porta, infatti, continuano a entrare carichi di tessuti. Di solito lavoriamo 10, 11 o 12 ore al giorno, ci dice una donna di 49 anni che non vuole rivelare il suo nome. La domenica invece lavoriamo circa 3 ore in meno. E però guadagniamo poco, racconta la donna, e il costo della vita ormai è molto alto. La stessa donna, la stessa operaia, aggiunge che spera di guadagnare abbastanza da mandare qualcosa ai suoi due figli che vivono coi nonni. Ci pagano a pezzo, spiega, a seconda di quanto sia difficile cucirlo. Un prodotto semplice come una t-shirt costa 1 o 2 yuan, cioè meno di un euro, al pezzo, e in un'ora posso cucirne circa una dozzina. Intorno a lei i suoi colleghi e le sue colleghe passano il proprio tempo a calcolare quanto saranno pagati per realizzare ciascun capo di abbigliamento e quanti ne potranno fare un'ora, esattamente come lei. Un rapporto dell'ONG svizzera Public Eye ha rivelato che lo stipendio minimo senza straordinari in queste fabbriche è di 2.400 yuan, sono 318 euro, al di sotto dei 6.512 yuan considerati necessari per uno stipendio di sussistenza. I lavoratori con cui abbiamo parlato riescono anche con gli straordinari a guadagnare fra i 4.000 e i 10.000 yuan al mese. Secondo le leggi cinesi sul lavoro, la settimana lavorativa media non dovrebbe superare le 44 ore, ma appunto sono leggi che vengono violate spesso. Le macchine, scrive Beaker, dettano il ritmo della giornata, si fermano soltanto all'ora di pranzo e di cena, quando gli operai e le operaie, con i loro piatti in alluminio e le bacchette in mano, vanno in mensa a comprare del cibo. Se non c'è più spazio per sedersi ai tavoli, mangiano in piedi per strada. Ho lavorato in queste fabbriche per più di 40 anni, racconta una donna che ha trascorso soltanto 20 minuti a consumare il suo pasto. Per lei questo era un giorno come un altro. All'interno le fabbriche che abbiamo visto non sono anguste, c'è abbastanza luce e sono stati portati ventilatori di dimensioni industriali per mantenere il fresco. Ci sono anche enormi manifesti che invitano il personale a denunciare i lavoratori minorenni, probabilmente in risposta ai due casi di lavoro minorile scoperti l'anno scorso. Ecco, queste sono probabilmente le uniche migliorie rispetto a altri contesti, altre epoche. Anche perché, proseguo a leggere, Shein, date le sue dimensioni e la sua influenza, è ormai diventato una specie di monopolio. Per mantenere i propri contatti con l'azienda, quindi, i proprietari di queste fabbriche devono tagliare i costi, spesso riducendo gli stipendi del personale. Prima di Shein producevamo e vendevamo vestiti da soli, ha raccontato il proprietario di tre di questi stabilimenti. Potevamo stimare i costi, decidere il prezzo e calcolare il profitto. Ora Shein controlla i prezzi e noi dobbiamo pensare a come contenere i costi. A quale prezzo, diciamo così, per il rispetto dei diritti umani di queste persone, direi che l'abbiamo capito. Sul Guardian questa settimana ho trovato un bellissimo ed enorme pezzo che racconta le difficoltà del British Museum, che è il più grande e famoso museo di Londra. Difficoltà che, secondo l'autrice di questo articolo, Charlotte Higgins, riflettono idealmente anche quelle del Regno Unito, con implicazioni che però, nel caso del museo, sono molto molto concrete. Vi leggo un pezzetto di questo articolo. Il British Museum, scrive Higgins, è l'idea che tutti hanno di un museo, ma allo stesso tempo non è affatto un museo, è più simile a un piccolo stato. Le sale che si visitano durante una giornata sono forse il suo elemento meno importante. Il British Museum è al contempo un'ambasciata, un'università, una stazione di polizia, un laboratorio scientifico, una dogana, un centro per gli scavi archeologici, un'attività di vendita al dettaglio, una casa editrice, un obitorio e un'agenzia investigativa. Il British Museum è un riflesso tentacolare e caotico della psiche britannica degli ultimi tre secoli, della sua vorace curiosità, del suo relativismo culturale, del suo pugnace complesso di superiorità, della sua irrequieta attività marittima e commerciale, del suo crudele arricchimento imperialista, ma anche della sua brillante erudizione, brutalità, idealismo, ansia postcoloniale. Tutto questo si è concretizzato attraverso un ammasso enorme di oggetti. È stata un'accumulazione folle, una mania di accaparramento di ogni tipo di oggetto che in qualsiasi essere umano sarebbe considerata una sorta di malattia. Oggi il museo contiene in totale almeno 8 milioni di oggetti, oppure 6 milioni, a seconda di come li si conta, ad esempio una collezione di 1 milione di cartoline di sigarette lasciate in eredità nel 2006 al museo viene conteggiata come un singolo oggetto. E questa collezione cresce ogni anno se si sommano tutti gli oggetti posseduti dal Louvre, dalla National Gallery e dal Victoria and Albert Museum di Londra, si ottiene meno della metà degli oggetti posseduti dal British Museum. Non è il museo più antico del Regno Unito, ma per certi versi è l'Ur Museo, quello che ha definito il modello per tutti i musei nazionali britannici. Fondato nel 1753, il British Museum è risultato della decisione di Sir Hans Sloane, medico e collezionista anglo-irlandese del XVIII secolo, arricchitosi fra l'altro grazie al lavoro degli schiavi in Giamaica, di lasciare la sua notevole collezione al paese per il miglioramento, la conoscenza e l'informazione di tutte le persone. Oggi però il British Museum sta attraversando un periodo di crisi, una crisi che non è sorprendente. Dopotutto, se il Regno Unito stesso è alla ricerca di una sua collocazione in un mondo postcoloniale, perché non dovrebbe esserlo anche il suo museo più celebrato? Vi ricordo di essere stata a Nairobi nel 2006, assieme a Neil McGregor, direttore del museo dal 2002 al 2015. Stavo facendo un servizio sull'inaugurazione di una mostra, era la prima volta che oggetti del British Museum venivano prestati a un'istituzione africana. Intervistai Idil Omar Farah, allora direttore generale dei Musei Nazionali del Kenya. Riteniamo che questo sarà il tema centrale nei prossimi anni. Perché questi oggetti che provengono da qui sono conservati nel Regno Unito? Mi disse Farah. Quando chiesi un commento a riguardo a McGregor, lui rispose con un'insolita cocciutaggine: il rimpatrio delle opere d'arte è una domanda di ieri. Gli anni successivi hanno dimostrato che McGregor si sbagliava, soprattutto negli anni di politica identitaria che hanno seguito la crisi finanziaria globale del 2008. Il rimpatrio delle opere d'arte sottratte durante il periodo coloniale è diventata la questione di oggi. Le critiche al museo si concentrano in particolare sui bronzi del Benin, oggetti saccheggiati dagli inglesi dal Palazzo Reale di Benin City durante una ritorsione militare nel 1897 e naturalmente sulle sculture del Partenone, la cui legalità dell'acquisto da parte di Lord Elgin è stata contestata fin dagli anni 10 dell'Ottocento. Su queste questioni il museo ha detto e fatto poco. Eppure il British Museum rimane l'attrazione più popolare del Regno Unito, con circa 6 milioni di visitatori all'anno. Ma gran parte della sua essenza, esattamente come quella del settore pubblico britannico, appare ormai degradata e fuori dal tempo. I finanziamenti che ottiene sono scarsi rispetto ai principali musei di Parigi e di Berlino. Il suo personale è sottopagato. Il museo poi sta gestendo la prima fase di un piano di ristrutturazione decennale grazie a 50 milioni di sterline forniti dalla BP, la British Petroleum, la più grande azienda dei combustibili fossili del paese, la cui sponsorizzazione è stata rifiutata da gran parte delle altre istituzioni culturali britanniche. Ha un nuovo direttore, Nicholas Cullinan, già capo della National Portrait Gallery, ma non è ancora chiaro se Cullinan possieda le capacità per guidare questa complessa istituzione attraverso l'immenso rinnovamento che ha davanti e trasformare la sua reputazione. Il predecessore di Cullinan si è dimesso dopo che nell'agosto del 2023 si era scoperto, nella sorpresa generale, che uno dei dipendenti del museo, un curatore del Dipartimento di Antichità Classica, aveva rubato o danneggiato circa 2000 oggetti della collezione. I presunti furti e le loro conseguenze hanno lacerato il rapporto fra l'istituzione e il pubblico britannico. La pretesa che il British Museum sia, come minimo, un rifugio sicuro per gli oggetti che ospita è andata in frantumi. E, aggiungo io, non è l'unica cosa ad essersi frantumata in questi anni, e lo si può osservare dall'alto, scrive Higgins. Prendete uno dei 56 ascensori del museo, ciascuno con un suo colore per facilitare l'orientamento in questo labirinto, salite su alcune ripide scale di metallo e guardate il museo dal tetto. Da questa prospettiva diventa chiaro che dietro la tranquilla facciata nasconde un paesaggio frenetico di tubature e lucernari sudici, alcuni dei quali rattoppati con pezzi di nastro adesivo. Quando l'ho visitato in primavera, il responsabile delle strutture, un allegro scozzese di nome Russell Torrance, ha guardato benevolmente il suo dominio scassato e mi ha parlato molto dei lavori passati e futuri. Qui c'erano amianto e infiltrazioni d'acqua, lì corrosioni e perdite. Parliamo molto di come tenere insieme le ruote di questo bus, mi ha detto. A breve dovrebbero iniziare i lavori per la costruzione di un nuovo impianto che sostituirà le caldaie a gas del museo, ormai morenti, e sono in programma importanti lavori di ristrutturazione completa delle gallerie dell'ala occidentale. Da qui si nota che sono particolarmente sgangherate. Il museo impiega anche un falco di nome Harris per scoraggiare i corvi che hanno la tendenza a far cadere pietre sul tetto di vetro curvo dell'ala centrale del museo. Ogni volta che uno di questi vetri si rompe, mi ha raccontato una dipendente, sostituirlo costa decine di migliaia di sterline. Vi consiglio molto il resto del pezzo, è davvero molto ricco, contiene fra altre cose le storie di alcune opere d'arte che il museo ha impiegato decenni per restituire, i racconti di un curatore convinto che il museo sia popolato di fantasmi e anche una piccola chicca sull'immaginetta di un leone che si trova davanti ad alcune porte e all'ingresso di alcune stanze. Ecco, questo leone, che è un po' il simbolo del museo, indica quali sono le stanze le cui opere vanno salvate prima di tutte le altre in caso di alluvione. Ecco, piccola chicca, ma dentro al pezzo ne trovate molte molte altre. Siamo arrivati fino alla fine anche di questa puntata, credo di essere andato molto lungo come al solito. Di nuovo, per scriverci morning@ilpost.it. Dietro a questo microfono lunedì tornerà Francesco Costa per la 19esultima, non so neanche come si dice, volta. Noi ci risentiamo invece sabato prossimo. A presto, passate un buon weekend. Ciao!